Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Angela Cerbi, Fred Film Radio dal Festival di Torino, siamo pronti per il nuovo appuntamento con gli studenti del DAMS. Oggi abbiamo Fabrizio Spagna e Alessandro Pomati, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Che ci parleranno sempre di una delle cinque grandi emozioni di Carlo Verdone, cinque film scelti da Carlo Verdone per il festival, che in questo caso è Being There di Hal Ashby. E quindi io passo la parola, la palla a Fabrizio.
Grazie Angelo. Sì, oggi parliamo di Oltre il Giardino, film scelto ovviamente da Carlo Verdone, nella sua rassegna Grandi Emozioni. Oltre il Giardino, film degli anni 70.
79.
79, beh, grazie per la precisazione necessaria. Parla ovviamente di un Peter Sellers che interpreta il ruolo di un giardiniere che, dopo essere stato in realtà non licenziato perché muore il suo padrone, capo padrone, si ritrova catapultato nel mondo dei grandi dell'America, nel senso i businessmen, i congressmen, anzi in realtà, perché arriverà persino a parlare col presidente, a essere fondamentalmente il consigliere del presidente. La curiosità ovviamente è che Peter Sellers interpreta un giardiniere che ha, sono sempre in difficoltà quando devo cercare di definire questo tipo di persona, ha il cervello di un bambino, possiamo dirlo tranquillamente.
Ha un ritardo mentale,
non so mai quanto è politicamente corretto questa cosa, quindi cerco sempre vie di fuga da questa definizione. Comunque, torniamo a noi. Carlo Verdone dice appunto grandi emozioni in quanto spettatore. Siamo spettatori anche noi, anche tu Alessandro.
Certo.
Mi chiedevo quale fosse per te la grande emozione di Oltre il Giardino.
Dunque, Oltre il Giardino si compone essenzialmente di due parti emotive che scandiscono pure, diciamo, il ritmo del film. La prima parte, che sono i primi 20 minuti, ci mostrano la vita di questo Chance, di questo giardiniere, mentre ancora il suo padrone è in vita. Ed è una parte dalla componente fortemente emotiva, perché ci viene raccontata una solitudine, ci viene raccontata una creatura, come dicevi, dal cervello di un bambino, che è assolutamente imperturbabile, è assolutamente delicata.
Ingenua.
Sembra non capire che cosa avviene attorno a lui, non si dà pensiero, non ha alcuna cosa che lo turbi. E quindi questa è la prima parte. Al momento della morte del padrone, dicevamo prima, Chance viene cacciato, per così dire, fuori dalla casa dove è nato e vissuto, non ha mai lasciato quella casa. Quindi lui deve affrontare appunto la realtà oltre il giardino. E viene salvato, diciamo, da due businessmen, i coniugi Rand, che danno questo salvataggio dal via alla seconda parte emotiva del film, che è contrassegnata da una forte ironia. C'è tutto un gioco di fraintendimenti, di incomunicabilità, che fa sì che questa figura venga presa per qualcosa che in effetti non è, cioè un genio, un gioco
di fraintendimenti, un gioco continuo, sì. Per cui appunto dall'essere un semplice giardiniere in realtà si ritroverà a fare legge fondamentalmente.
Esatto,
con il re degli Stati Uniti, ovviamente presidente degli Stati Uniti. In realtà, pensando al film, mi viene da dire che questa ironia che punteggia tutti, cioè questi giochi, questi continui fraintendimenti con tutti gli interlocutori di Peter Sellers, in realtà disegnano un discorso non emotivo, ma più politico generale, nel senso che questa ironia puntuale in realtà significa in realtà la satira, cioè vuole essere una satira complessiva, è un discorso sull'America, e questi fraintendimenti si possono leggere come un discorso critico e satirico sull'America di quegli anni, giusto?
Assolutamente, appunto il capofamiglia Benjamin Rand, che è appunto industriale, facoltoso, ma soprattutto grande amico del presidente degli Stati Uniti, viene conquistato da questa retorica, che retorica non è, di cui fa sfoggio Chance, e lo presenta al presidente, Ed è molto emblematico il dialogo che intercorre tra, tra Chance e il Presidente degli Stati Uniti, in cui lui parla, diciamo, dell'economia, di come si mantiene un giardino, e questo discorso viene frainteso, viene visto dal Presidente come un qualcosa di fortemente metaforico. allegorico. E mentre in realtà era assolutamente letterale, cioè nella visione di Chance. Il Presidente lo cita in una conferenza stampa e tutta l'attenzione dei media si concentra su questo Chance, che viene invitato a parlare in televisione. Tutti cercano di scoprire il più possibile su di lui.
Secondo te c'è un discorso anche quindi sulla televisione in questo film? Cioè si fa anche un...
Allora...
C'è un confronto tra Ashby e... Cioè Ashby sta facendo un discorso sul sistema mediatico degli Stati Uniti?
Io credo di sì. Diciamo che... Ecco... sono Stati Uniti fortemente... vivono una fase fortemente paranoica, quasi.
Siamo dopo il Vietnam,
siamo dopo il Watergate, siamo dopo Kennedy e Martin Luther King, quindi è un'America fortemente ossessionata dalla notizia, quindi la stampa ha un potere assoluto, quasi. Quindi quando i giornalisti, quando i servizi segreti, l'FBI e la CIA non scoprono niente su questa figura, il sistema scoppia. È come se questo Chance avesse il solo compito di esserci, quindi being there,
titolo,
come suggerisce appunto il titolo originale del film.
Ho capito, in realtà ne parlavamo anche l'altro giorno, io questo lo vedo, cioè si vede, è molto presente il tema di questa ossessione degli statunitensi per la news, per la breaking news, anzi. Però insieme mi viene da dire che all'interno del film c'è anche, si va anche oltre questa, la notiziabilità, cioè al di là dei talk show a cui partecipa Peter Sellers, al di là della televisione politica, c'è anche tutto un palinsesto televisivo, e quindi programmi di yoga, cartoni, c'è Fred Rogers, mi viene in mente, durante quella scena meravigliosa del bacio, forse la scena più divertente che mi viene in mente di un bacio è quella di Oltre il Giardino, in cui mentre la...
Shirley MacLaine,
prova a sedurre questo Peter Sellers, lui persiste a guardare Fred Rogers in TV. E Fred Rogers, tra l'altro, apro una piccola parentesi, è uscito un piccolo documentario molto molto bello che consiglio a tutti, forse è disponibile ancora su Netflix.
E sta anche per uscire un film su di lui,
Contomanx, è vero, esatto, di cui ho sentito parlare molto bene.
Molto bene, e hai sentito bene perché è molto bello.
Bene, speriamo che riesca a replicare l'entusiasmo, anzi siamo sicuri che riuscirà a replicare l'entusiasmo di Fred Rogers. Ma dicevo appunto che c'è una critica, mi sembra, anche non solo agli americani che guardano questa frenesia, con ossessione le news, ma anche una critica a questo palinsesto americano fatto di stupidità, di programmi sciocchi, velleitari, stupidi, che fondamentalmente, diciamolo molto schiettamente, rincretiniscono il pubblico, tanto che effettivamente, essendo Peter Sellers cresciuto soltanto guardando la TV, forse si potrebbe anche pensare che questo suo ritardo mentale sia dovuto anche in parte a questo palinsesto terribile della TV. È un'opinione mia o siamo d'accordo?
Potrebbe, nel senso, lui, c'è una frase del film che un po' sottile, in cui lui dice che prima in casa c'era solo la radio, cioè quando lui era più piccolo, quindi insomma. Sì, la radio americana forse non ha gli stessi, appunto, livelli di demenzialità della televisione, che poi sarebbe venuta dopo, ma comunque, cioè, è senza dubbio una possibilità. Io però è una chiave che, cioè,
una
lo chiave dicevamo...
è una delle possibili chiavi di lettura che Sì, secondo sì. me per essere analizzata correttamente va il film visto ripetutamente, effettivamente sì, bisogna ragionare sulle volte in cui appaiono queste televisioni, questi programmi che trasmettono e cercare di capire la chiave. Detto questo, mi viene da dire, tornando al discorso che facevi prima sulla satira, su questo sistema americano folle, cresciuto con la TV, con questo bisogno di notizie, di creare di tormentoni, in realtà è una cosa, abbiamo detto, è un film del 79, ma oggi sembra che non sia cambiato poi molto, nel senso che ci sono stati interi che crescono sulla popolarità di alcuni personaggi televisivi, e le televisioni stesse hanno formato molti popoli, nel senso che c'è molta attualità in questo film del 79.
Sì, dunque... è quasi, cioè, un po' fa sorridere, ma è soprattutto inquietante come, cioè, questa figura di Chance abbia anticipato, diciamo, quello che sarà poi l'impoverimento del dibattito pubblico che arriverà, penso, all'Italia banalmente con Berlusconi, ma penso anche oggi a Matteo Salvini, penso all'America di Donald Trump, penso alla Gran Bretagna di Boris Johnson.
Sì, al di là delle posizioni politiche, è proprio un modo di portare avanti il dibattito che ricorda per assurdo queste trasmissioni televisive a cui partecipa Peter Sellers, che non dice niente ma viene accolto come,
dice tutto,
come un grande uomo.
La differenza forse è che, cioè, lui non lo fa con cattiveria, mentre, cioè, con volontà, ma al contrario dei suoi...
Sì, lui non lo... mi inserisco. Sì. Lui non lo fa con volontà, appunto, non è una cosa premeditata, perché lui è così... butterei lì un'altra annotazione sul nome. Lui si chiama Chance, sì. Cioè caso, occasione, opportunità, sì. No? E non è a caso che lui venga chiamato così, per cui quando va a fare le sue apparizioni televisive, quando incontra le persone, lui è calato lì, e per loro è un caso, è veramente un'opportunità di avere un confronto con una purezza che loro fraintendono per genialità, invece lui è solo uno semplice.
Sì. Poi ovviamente c'è anche una sottilezza che rende ancora più ambiguo e complesso il film, nel senso che effettivamente le metafore che dice Chance... hanno senso, cioè se trasferite nel mondo politico sono dette per caso, ma possono essere interpretate anche sensatamente. Poi che lo facciano in maniera di fraintendimento, in questo gioco di ironia, crea questa satira. Senti, volevo chiudere con una domanda che in realtà mi sono dimenticato di fare le scorse puntate, che però mi sembra anche un po' chiudere il cerchio di questo nostro piccolo podcast. Stiamo recensendo, stiamo approfondendo la rassegna di Verdone che si chiama Grandi Emozioni. Troviamo una grande emozione del nostro Torino Film Festival, del nostro 37esimo Torino Film Festival? Tu ne hai una per caso?
Allora, credo che la cosa migliore che ho visto è stata Algunas Bestias in concorso di Jorge Riquelme Serrano. Davvero un film tremendo nel contenuto, ma di una grande forza, di una grande bellezza nella forma, quindi è
un
anche
film che è emotiva, formalmente emotivo, diciamo. Troviamo queste definizioni.
Però la forma bella produce emozioni,
poesia. Bene,
allora io ringrazio Alessandro Pomati e Fabrizio Spagna per aver analizzato per noi Being There, Oltre il Giardino di Hal Ashby, una delle cinque grandi emozioni di Carlo Verdone per il Torino Film Festival. Continueremo prossimamente con gli altri appuntamenti, con gli altri due film che rimangono. Nel frattempo vi saluto, io sono Angela Cervi per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.